boia libico. La scorsa settimana l'informazione di Blackout si è occupata degli aspetti giuridici del caso del capo della polizia giuridica libica El Masri, arrestato a Torino in seguito ad un mandato della Corte Internazionale dell'AIA, ma subito fatto rilasciare da Nordio ed immediatamente ritornato in Libia. Oggi proveremo a raccontarvi chi è El Masri, l'uomo noto come il torturatore dei migranti e signore assoluto del famigerato carcere di Mitiga, ha costruito la sua reputazione su un regime di terrore fatto di continui abusi, stupri, omicidi e riduzione in schiavitù. Un trafficante di petrolio, armi e esseri umani, la cui carriera comincia ai tempi di Gheddafi e prende il volo con la nuova Libia. Un processo con protagonista El Masri avrebbe messo allo scoperto quello che tutti sappiamo, ma che sarebbe stato sicuramente imbarazzante per il governo Meloni, ossia sentire nelle aule di tribunale. El Masri e quelli come lui sono solo gli esecutori di piani che da decenni vengono elaborati a Roma ed eseguiti con enorme solerzia a Tripoli. Ma per capirne davvero di più, siamo collegati con Nancy Porcia, giornalista e profonda conoscitrice della Libia. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, vuoi provare a raccontarci, insomma, chi è El Masri e soprattutto in quale sistema si inserisce e quali sono le collusioni che l'Italia ha con questo sistema?
Al-Masri è un rappresentante del sistema Italia-Libia, nel senso che è il capo della polizia giudiziaria a Tripoli, quindi si occupa principalmente di antiterrorismo. Il carcere di Mitiga non è un carcere per migranti, ma è un carcere per prigionieri politici, soprattutto persone accusate di terrorismo, ma anche di apostasia, quindi persone che in qualche modo si sono allontanate dall'Islam, stiamo parlando di ragazzi che appunto hanno in maniera tacita, in privata, dichiarato di essere atei piuttosto di essere passati al cattolicesimo. Quindi questa è la prigione sono le prigioni che gestisce Al-Masri insieme alla prigione di Anzara Al-Jazida e altre prigioni. Qual è il punto di contatto tra Al-Masri e la gestione della migrazione? Innanzitutto, come in Italia oramai è fatto noto, Al-Masri reclutava migranti da centri per migranti che rispondono in realtà ad un dipartimento ben preciso, il DCEM, e li portava nelle prigioni da lui gestite per sottoporli a lavori forzati, tendenzialmente lavori di ampliamento di queste prigioni. In queste occasioni, da come raccontano decine di testimoni, avrebbe usato proprio la violenza e la tortura come sistema, come metodo, in maniera sistematica. Quindi diciamo che va subito chiarito che lui non fa parte della gestione dei centri per migranti direttamente, perché la gestione dei centri di detenzione per migranti invece è sotto il comando di Al-Khoja. Ma il fatto che Al-Masri avesse il via libera, il semaforo verde per poter entrare nelle prigioni per migranti, no? E prelevare decine di persone per costringerle a lavori forzati, vi fa capire quanto in realtà il sistema, in maniera distopica, sia abbastanza armonioso, nel senso che è un sistema dove viene applicato in maniera sistematica l'abuso e la tortura. Al-Masri è anche, in quanto capo della polizia giudiziaria, sottoposto, nel senso che risponde direttamente a Rauf Kara, il comandante delle forze speciali di deterrenza, che sono appunto le forze antiterrorismo, e le forze RADA sono una delle principali milizie, sebbene rispondano poi al governo, nel senso che sono registrate come forze di sicurezza governative, e sono comunque una delle principali milizie che controlla il territorio a Tripoli sicuramente e dintorni, con connessioni che vanno verso Zintan, un'altra città chiave nel management della migrazione, perché appunto lì sono di Zintan gli uomini forti della Libia che gestiscono i centri di detenzione per le prigioni, ma anche poi a livello decisionale un po' tutta la policy della migratoria. E appunto di nuovo abbiamo il ministro degli interni Trabulsi, e abbiamo Ali Daou che è il vice comandante del Dipartimento per la lotta alla migrazione, come viene chiamata in Libia, illegale, quindi non irregolare ma illegale, e quindi al massimo fa parte di questo sistema. Ora, grazie alle testimonianze, come abbiamo detto poc'anzi, di decine e decine di migranti, lui è stato individuato, no? Dalla Corte di Giustizia Internazionale come uno degli ufficiali libici che perpetra torture, quindi crimini contro l'umanità, abusi. Abbiamo ascoltato da persone che sono passate purtroppo sotto le sue grinfie, sotto la sua scura, addirittura violenze sessuali commesse anche su bambini, su minori, addirittura un bambino di 5 anni, e anche persone che poi sotto tortura sono morte. Quindi essendo lui uno dei 12 imputati libici che la Corte internazionale aveva individuato, avrebbe potuto, se consegnato all'AIA, avrebbe potuto fare iniziare quel processo che non può essere istruito se non alla presenza almeno di uno degli imputati. Lui è il primo libico dei 12 accusati dalla Corte internazionale, finalmente arrestato sul territorio europeo, in area Schengen, e il fatto che l'Italia lo abbia riconsegnato prontamente in Libia, e poi possiamo, se volete, anche entrare nel merito della dinamica davvero incredibile dello scaricabarile che ha messo in atto il governo italiano, è chiaro che il processo avrebbe potuto avere inizio e quindi iniziare a lavorare seguito ad un lavoro di indagini della Corte internazionale che è durato ben 12 anni. Perché? Perché la Libia appunto già nel 2011 è stata deferita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite alla Corte internazionale attraverso la risoluzione 1970. Quindi è questo il contesto. Dopodiché, per quale motivo io ho iniziato dicendo è un rappresentante emerito del sistema Italia-Libia? Perché poi lui viene nominato capo della polizia giudiziaria, se non erro, nel 2015. Dopodiché nel 2018 viene addirittura promosso. Ma sappiamo bene che già nel 2018 era in piedi, era già in vigore il memorandum d'intesa Italia-Libia, che è stato firmato nel 2017. Un memorandum.
Pronto? Non ti sentiamo più. Nancy, non riusciamo più a sentirti. È caduta la linea, proviamo a richiamare. Nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica. ti ricollego. Sì, sì, solo un secondo che ti ricollego e continuiamo. Rieccoci con Nancy Porcia, che ci stava appunto raccontando come già nel 2017 venne siglato il memorandum Italia-Libia.
Sì, quindi nel 2017 viene siglato il memorandum Italia-Libia, ricordiamo a firma Minniti, l'allora ministro degli interni. E che cosa succede? L'Italia con questo memorandum in pratica esternalizza il controllo dei propri confini, militarizza i propri confini anche il Mediterraneo, quindi, ma ricordiamolo, non solo il Mediterraneo, anche i confini a sud della Libia, quindi quella vasta distesa di lande desertiche in cui muoiono altrettante centinaia di persone, ma che essendo più lontano, no? Geograficamente dai nostri confini, l'Europa non si prende la responsabilità, ma fa sempre invece, come dire, quelle morti sono comunque diretta conseguenza della militarizzazione, della politica di militarizzazione decisa dall'Europa, in prima fila l'Italia. E ricordiamo che sempre in occasione del memorandum d'intesa Italia-Libia del 2017, l'Italia poi nel 2018 ha cercato di ha chiuso degli accordi, ma anche lì in maniera abbastanza rocambolesca, con le tribù del sud che ognuna a modo suo ha fatto cassa, o comunque ha fatto cassa su questo accordo, no? Rivendicando un ruolo di gestione. Quindi il risultato è che i migranti, le persone in Libia continuano ad arrivare, quindi anche se l'Italia sbandiera un calo di arrivi attraverso il Mediterraneo centrale, questo non vuol dire, come prova a narrare il governo, che ci siano stati dei risultati sul fronte della guerra contro trafficanti. No, semplicemente è cambiata la modalità dei trafficanti. Perché? Perché i veri trafficanti oggi non sono, o meglio, quelli che guadagnano più soldi e quelli che tengono le redini del sistema, non sono quelli che organizzano le traversate del Mediterraneo via mare, che la Meloni ha giurato di voler cercare sul globo terracqueo, ma sono gli attori statali, quelli con cui il governo italiano fa accordi, che in realtà si sono inventati il business della intercettazione della detenzione, che significa che tutti gli attori statali con cui l'Italia collabora fanno praticamente a gara a chi riesce a sciorinare numeri più importanti sia nel fermare i barconi dei disperati in mare, che loro chiamano soccorsi ma sono intercettazioni tecnicamente, a parte ovviamente casi che ci sono effettivamente di soccorso di barconi che stanno colando a picco e magari i libici intervengono, ma rispetto alla da un punto di vista numerico le intercettazioni sono il fenomeno più importante. Business della detenzione, anche lì le milizie fanno a gara a chi debba gestire più centri di detenzione per migranti per poter avere accesso ai fondi. Quindi Almastri fa parte di questo sistema qui. Al di là della retorica del governo italiano, che dice che stiamo riuscendo a tenere testa ai trafficanti facendo calare, diminuire il numero degli arrivi in mare, quindi meno partenze, il risultato è che il migrante individuale, a livello individuale, tenta la traversata più volte, nel senso che poi il mare viene intercettato, riportato a terra, sottoposto a lavori forzati, che poi dipende dalla nazionalità, se sei siriano direttamente ti portano in prigioni dette black hole, no? Questi buchi neri che non risultano neanche formalmente ai ministeri, al ministro degli interni, ma anche nei centri di detenzione registrati presso il ministero degli interni, vengono richiesti ai siriani, pakistani, yemeniti, eritrei, etiopi, di pagare il riscatto per il rilascio. Per quale motivo queste nazionalità? Perché queste nazionalità tendenzialmente possono fare affidamento ad una diaspora o comunque ad una rete estesa di famiglia e di conoscenti che vive già stabilmente in Europa e che quindi ha anche la capacità economica, no, di pagare il riscatto. Invece tutte le altre nazionalità, e parliamo soprattutto dei subsahariani, vengono costretti ai lavori forzati come forma di pagamento del proprio riscatto. E quindi una volta che il siriano, no, chiede ad un parente che vive in Europa di pagare 2.000-3.000 dollari, euro per lui, viene rilasciato, o il possiamo parlare del guineano che per un anno è costretto ai lavori forzati per poter uscire dalle prigioni governative, si mettono in mare, il siriano e il guineano, vengono reintercettati dalla guardia costiera libica, che li porta in questi centri di detenzione dove ancora una volta devono pagare il riscatto, devono fare un altro anno di lavori forzati. Questo è un circolo vizioso che è praticamente il sistema. E io faccio fatica, da giornalista e da ricercatrice che lavora su questa materia, a pensare che gli italiani e gli europei, tra la Meloni e la Meloni, ma anche la von der Leyen, che definiscono le politiche di cooperazione con la Libia, non siano a conoscenza di queste dinamiche. Faccio veramente fatica, perché altrimenti nelle mani di chi siamo, no? Di improvvisati. Quindi mi sembra più ragionevole pensare che c'è una chiara scelta, una chiara linea da parte dei governi europei, in prima fila l'Italia, di subordinare la propaganda nazionalista di blocchiamo l'invasione, o meglio di mandare in deroga tutte le convenzioni internazionali sulla protezione dei migranti, dei rifugiati, al servizio della propaganda nazionalista blocchiamo l'invasione.
Ma tra l'altro questo sistema, come ce l'hai descritto, è un sistema che si alimenta proprio dell'arrivo dei migranti, quindi in qualche modo è del tutto è nell'interesse di queste milizie che ce ne siano sempre da poter ricattare o comunque impiegare nei lavori forzati, sì, e rimettere comunque in mare.
Assolutamente, infatti è questo quello su cui va puntata l'attenzione. I trafficanti che cerca la Meloni sul globo terracqueo sono in realtà il fanalino di coda di questa industria, di questa filiera. I principali attori sono gli attori statali con cui lei stringe accordi, che appunto rendono questo sistema un sistema non più lineare, ossia di smuggling, no? Nel senso, il migrante vuole viaggiare, chiede allo smuggler di turno il servizio del trasporto dietro pagamento, al netto poi, al di là, delle condizioni, perché poi in realtà le condizioni anche di smuggling vengono significativamente peggiorate dalla militarizzazione dei confini, ma appunto comunque lo smuggling era un fenomeno che prima esisteva ed era più lineare. Oggi c'è il traffico, perché appunto tutti i migranti finiscono in questo circolo vizioso che non è più lineare ma è circolare, e chi tiene questa ruota del criceto che gira sono proprio gli attori statali.
Chiarissimo, quindi la dinamica che vede appunto uno come El Masri parte di questo meccanismo spiega bene perché lo abbiano così velocemente rimpatriato con questo rimpallo di...
Toccare al Mastri significa rivendicare una politica di tutela dei diritti umani che non è il linguaggio che l'Italia parla, con cui l'Italia parla con la Libia. Stessa cosa, ahimè, si può dire anche della Tunisia, perché poi il modello libico che ha prodotto Mastri è stato applicato esattamente con le stesse condizioni in Tunisia, nonostante i Mastri che ha generato. Quindi è proprio una chiara volontà politica, quella dei governi europei, di preferire di rinforzare la loro politica nazionalista o sbandierare i loro risultati, che poi sono anche finti, e tutta la questione della nave Cassiopea che va avanti e indietro tra l'Italia e l'Albania, no? Con 10 migranti a bordo, la dice lunga. Quindi è una propaganda che fa spendere tanti soldi poi anche ai contribuenti europei, ma che di fatto poi va a snaturare quella che dovrebbe essere l'identità del vecchio continente, dell'Europa, ossia comunque democrazie che si basano in primis sulla tutela dei diritti umani. Toccare al Mastri avrebbe significato cambiare registro nelle negoziazioni, nelle interlocuzioni con la Libia, e questo avrebbe portato ad una vendetta, no? Ad una reazione da parte di tutto il sistema libico, perché ripeto, al Mastri fa parte del sistema. Il problema non sarebbe stato toccare al Mastri, perché magari non è al Mastri che prende decisioni fondamentali con l'Italia, ma avrebbe significato dire ai libici: non esiste per voi l'impunità. Invece i libici sanno che grazie a questa politica italiana ed europea loro godono di assoluta impunità, e che quindi possono avere addirittura, ricordiamocelo, possono avere addirittura un visto Schengen, nonostante siano soggetti di alta pericolosità sociale, citando Piantedosi.
Sì, che ha avuto il coraggio di dire che l'ha buttato fuori perché era pericoloso.
Sì.
L'ha rimandato laddove è maggiormente pericoloso, se posso permettermi.
Il sarebbe stato neutralizzato, come il buon senso vorrebbe, no?
È assolutamente spaventosa questa idea dei diritti umani e geografia variabile, che all'indomani del giorno della memoria non può che indurci a delle amare riflessioni su quanto ci si chieda come un tempo sia stato possibile tanto orrore, quando questo orrore ce l'abbiamo oggi qui sulle nostre coste.